Clinica della Rivoluzione, questo titolo, che è il titolo di tutto questo ciclo di trasmissioni, inizierei con questa osservazione, è quasi un ossimoro, o almeno è così che lo leggo, è così che mi viene da intenderlo. Specie se penso a Gilles Deleuze, se penso che è sotto la sua egida che stiamo mettendo tutta la questione, dato che appunto questo incontro è dedicato a quel grande pensatore del Novecento che è stato Deleuze. Voglio dire, clinica e rivoluzione sono due cose, due nozioni così differenti che il fatto che stiano insieme è quasi un ossimoro, ed è questo ossimoro, questo contrasto che vorrei mettere a tema qui. Mi colpisce intanto l'appartenenza dei due termini ad ambiti che sono distinti da un punto di vista geometrico. Pensiamo a un libro di Deleuze come La piega. Un primo spunto ce lo offre questo suo libro. Il titolo completo è La piega, Leibniz e il barocco. Siamo nel 1988. È un libro pieno di indicazioni geometriche. È un libro che eleva, cioè, certe figure geometriche a figure concettuali, a concetti. La piega è qualcosa che va preso alla lettera. Che cos'è una piega? Che cosa succede quando un tessuto fa una piega? Fa delle pieghe, ad esempio. Beh, una cosa banalissima e anche però interessantissima ed è vicina, è molto vicina alla nostra questione clinica e rivoluzione, anche se magari a prima vista non sembra. Diciamo così, quando un tessuto fa delle pieghe si producono delle differenze, delle differenziazioni che prima non c'erano o che c'erano ma in modo differente, appunto. E come si producono queste differenze? Quando un tessuto appunto fa delle pieghe. Beh, in fondo tutto il libro di Deleuze e anche tutto il lavoro di Deleuze dai primi libri degli anni 50 fino alla fine, Deleuze muore nel 1995, ha a che fare con questa questione. Che cos'è la differenza e più ancora come si produce una differenza, come si può far sì che si producano delle differenze. Ci sono più modi di fare la differenza. Oppure le differenze si producono tutte allo stesso modo. E vedete allora che siamo già nel pieno del nostro tema, del nostro ossimoro. Clinica e rivoluzione sono due modi di fare la differenza, due modi di produrre delle differenze, due tentativi di introdurre delle differenze. Beh, la clinica è un modo di produrre delle differenze, c'è una sofferenza e c'è un tragitto, un insieme di interventi che si suppone diano un qualche trattamento a quella sofferenza, che si suppone producano una qualche differenza rispetto a quella sofferenza. E poi la clinica a cui pensava che ho organizzato questo ciclo di conversazioni, il mio amico, collega Federico Chicchi, beh, non è una clinica qualsiasi, è la clinica in senso psicoanalitico. È la clinica della psicoanalisi, dove appunto la domanda su come introdurre delle differenze, come far sì che delle differenze si introducano è estremamente importante, è meditata con particolare attenzione. Poi naturalmente anche la rivoluzione è una differenza, è una grande differenza che accade o è un grande tentativo di introdurre una differenza o di fare la differenza, come anche si dice. E una grande differenza, dicevo, è una questione che non per caso viene in primo piano. Grandi differenze, piccole differenze, si producono tutte allo stesso modo, con le stesse conseguenze. Sono tutte differenze dello stesso tipo, sono solo quantitativamente maggiori o minori. E dicevo che con la clinica e con la rivoluzione siamo davanti a due geometrie diverse e che Deleuze eleva a statuto di concetto certe figure geometriche. E clinica e rivoluzione effettivamente significa che da un lato abbiamo l'inclinazione di qualcosa come una linea e dall'altro abbiamo un'interruzione, un taglio netto, una cesura. Oppure, se pensiamo all'astronomia, abbiamo il giro che si chiude, il cammino che si rovescia, la linea che torna su se stessa. Dunque, clinica, linea che si inclina, si declina, si inflette, è una geometria di piccole differenze, di deviazioni, di aggiustamenti. Rivoluzione è una linea che si spezza, un salto da una linea all'altra o anche più profondamente un giro che torna su se stesso, un giro che si chiude su se stesso. Potremmo Potrei anche dire, da un lato, la clinica, l'inflessione di una linea che non sappiamo da dove venga, non sappiamo da dove vada, e dall'altro un cerchio che sa benissimo da dove viene, sa benissimo dove va, sa benissimo dove vuole andare, cosa vuole ottenere. E in questo sapere benissimo dove andare, cosa ottenere, che si nasconde, io direi, qualcosa di preoccupante circa la differenza, circa la speranza che una differenza accada e si produca. Perché sapere benissimo dove andare non è, in un certo senso, il contrario del fare la differenza, non è un fare l'identità, non è un fare l'identico, non è un fare qualcosa che è già stato identificato. E poi direi così, sono anche due gesti, non solo due geometrie, ma sono appunto per questo due gesti molto contrastanti tra loro, la clinica e la rivoluzione. C'è un gesto che è il gesto clinico, che è il gesto dell'inclinare, del chinarsi su qualcosa, del sostare su ciò che c'è, nella misura in cui in fondo è ben chiaro che non c'è altro luogo, che non c'è altro tempo, che c'è un solo luogo, un solo tempo. E il clinico, soprattutto in campo psicoanalitico, lavora su ciò che c'è. La clinica psicoanalitica è una clinica dell'immanenza, c'è un solo luogo, un solo tempo, un solo materiale su cui lavorare, una sola questione inevadibile su cui lavorare. L'altro gesto, il gesto della rivoluzione, è un gesto animato dalla speranza in un altro tempo, dalla volontà di un altro mondo, dalla fiducia in un altro principio delle cose. Allora c'è un primo gesto, direi così, che ama la stessità, che si allea alla stessità, un gesto che va dallo stesso allo stesso e che produce differenze andando dallo stesso allo stesso. È appunto una struttura di piega, di piegatura. L'altro gesto, il gesto della rivoluzione, è un gesto che ama il nuovo, è un gesto decisionista. Decidere significa appunto tagliare. Fare la rivoluzione significa tagliare con qualcosa, farla finita con il passato. Significa credere nel nuovo. E il problema è se questo amore del nuovo lo faccia anche il nuovo, lo produca anche il nuovo, o se giri su se stesso, se giri intorno all'amore del nuovo più che al nuovo. E l'amore del nuovo non sfocia automaticamente nel nuovo, anzi, l'amore del nuovo, chissà, gira intorno a sé, fa la rivoluzione intorno a sé. Ecco, direi allora che Deleuze ci insegna anzitutto una cosa, ci insegna a pensare questo problema, che ci sono due grandi modi di fare la differenza, di produrre una differenziazione, di favorire una differenziazione. Uno procede per piegature, è come il gesto di qualcuno che maneggia una stoffa e da quella stoffa come ricava delle differenze, facendo fare a quella stoffa delle pieghe, delle increspature. Ogni piega, ogni increspatura è sempre quella stoffa, è sempre la stessa stoffa, eppure è tutta quella stoffa radunata in quella nuova piega, richiamata in quella nuova piega. È una specie di continuità che sale, si addensa, si condensa, si intensifica in quel certo punto e poi di nuovo scollina, si distende, si ridà a vedere in quella continuità con tutta la stoffa, no? In quella continuità che non aveva mai abbandonato. E una piega è una singolarità, è proprio quella piega, quella cresta che si rileva, si solleva, ma indivisa dal fondo, il che significa che è il fondo stesso che sale alla superficie della singolarità, che la singolarità non è altro che il fondo stesso. Per questo dicevo immanenza, continuità, movimento dallo stesso allo stesso, insistenza. Fare la differenza tramite insistenza. È strano, no? L'altro modo per fare la differenza è quello del taglio. Se tenessimo ferma l'immagine della stoffa, dovremmo dire che in questo caso chi maneggia la stoffa qui ha impugnato invece delle forbici, ha tagliato quella stoffa producendo due pezze diverse, e una non è assolutamente l'altra, una ora è diventata tutt'altra cosa. E qui il gesto che fa la differenza piove dall'alto, funziona secondo trascendenza e non secondo immanenza, ha qualcosa di teologico, la differenza piomba dall'alto sull'identità, non viene dal fondo, non viene dal basso, anche se così magari si immagina. La rivoluzione ha uno schema dualista, potrei dire così, di qua il passato, di là il futuro, di qua il vecchio, di là il nuovo. Potrei dire la stessa cosa dicendo che la rivoluzione crede fermamente nel passato. La rivoluzione crede fermamente nel passato perché è solo così che può costituire, immaginare, progettare il futuro in una sua solida differenza, appunto, dal passato. Se deve credere nel futuro, deve credere nel passato, ha bisogno del passato, deve trarre dal passato il suo metro, la sua misura, il suo senso. Dipende dal passato come un pesce dall'acqua. E così costruisce quel futuro a cui tiene tanto come qualcosa di già passato. Ecco la questione geometrica da cui partivamo, ecco la rivoluzione come un girare in tondo. E la clinica, l'inflessione, l'inclinazione non pone invece in alcun modo la questione della provenienza e non pone in alcun modo la questione della destinazione. Non pone in alcun modo la questione del passato e la questione del futuro. Pone solo il problema di ciò che ora accade, dell'evento che ora è in corso. Il suo elemento è questo presente in corso, è l'unico elemento. La rivoluzione è una figura del tempo e della storia, della cronologia, della contrapposizione tra le epoche, della cesura tra tempi colossali. L'inclinazione è una figura dello spazio, più esattamente direi è una figura che ha a che fare con un piccolo spazio. E di nuovo la questione del grande e del piccolo. E nel libro che citavo prima, La piega, Deleuze usa questa espressione, le piccole differenze. È un'espressione che usava a sua volta Leibniz, quel pensatore del 6-700 a cui il libro è dedicato. A dire la verità, ecco, Deleuze pensa che accadano solo piccole differenze. Certo, Deleuze parla a un certo punto di rivoluzione, anzi ci sono libri di Deleuze che sono tutti impregnati di questa esigenza di rivoluzione, l'Antiedipo per esempio, 1972, Mille piani per esempio, 1980. Sono i libri che scrive con l'amico e collega Guattari. Porre la questione della rivoluzione in Deleuze potrebbe benissimo avere a che fare con l'Antiedipo o con Mille piani, questi libri in cui dappertutto c'è la parola rivoluzione. Dobbiamo divenire rivoluzionari, ma appunto dobbiamo divenire rivoluzionari. Non è questione di essere rivoluzionari. Questa è una distinzione sottile, ma forse non così sottile. Cioè, se li leggiamo bene anche in questi libri, la questione è tutt'altra, cioè la questione è che dobbiamo fidarci molto più delle piccole differenze che delle grandi differenze, molto più della clinica che della rivoluzione. In uno slogan dovremmo forse dire così, dobbiamo tenere insieme la clinica e la rivoluzione, dobbiamo sapere che non c'è mai la rivoluzione, c'è tutt'al più, per bene che vada, quando va davvero bene, una clinica della rivoluzione, una clinica che è la sola strategia che conduca non alla rivoluzione, ma a quel punto che la rivoluzione aveva di mira e in quanto rivoluzione avrebbe però mancato. È per questo che per chiederci che cosa pensa Deleuze della rivoluzione è interessante leggere La piega, che è un libro tutto sulla clinica da questo punto di vista e in questo senso etimologico che sto cercando di suggerire. E semmai poi rileggere l'Antiedipo o Mille piani in questa luce e scoprire a quel punto che anche l'Antiedipo e soprattutto Mille piani funzionano in questo modo, funzionano molto più per piccole differenze, pensano molto più per piccole differenze, invitano molto più a praticare piccole differenze. Allora io direi così, il fatto è che quando accadono le piccole differenze sono le sole differenze che accadono. Le differenze che accadono sono differenze minuscole, sono differenze insignificanti. Le differenze che si fanno, le vere differenze che vanno facendosi, sono differenze insignificanti, un po' vuote, che gli eventi sono vacui, insostanziali. che i veri eventi sono passaggi sfuggenti, sono enigmatici. E la grande differenza, che è il mitologema della rivoluzione, che cos'è? È una differenza che non sta più accadendo, ma è già accaduta. E che siccome è già accaduta, siccome è già passata, appunto perché è ormai alle spalle, proprio per questo possiamo mettercela davanti, possiamo immaginarla in avanti, possiamo progettarla in avanti. Cioè dire, eccola qua la differenza. Sappiamo che differenza è, sappiamo tra cosa e cosa si interpone, sappiamo che cosa significa questa differenza, sappiamo che senso ha, sappiamo da dove viene e dove va, sappiamo che senso ha, perché sappiamo in quale passato si appoggia per andare in quale futuro che circolarmente chiude con quel passato, e cioè chiude quel passato, fa cerchio con quel passato. Beh, tutto questo non significa appunto che quando possiamo mettercela davanti una differenza, non abbiamo più a che fare con una differenza, con un fare la differenza, con una differenza che si va facendo, abbiamo a che fare con una differenza che si è già fatta. E una differenza che si è già fatta è un'identità. È strano, ma è così. La differenza grande, la grande differenza fa pochissima differenza. La piccola differenza fa tutta la differenza o è tutta la differenza. La piccola differenza è tutta la differenza in quanto si sta facendo, cioè in quanto è vera differenza, diciamo così. Farei, per farmi intendere su questo punto, un esempio. Immaginiamo la differenza tra dire sta accadendo un evento e dire un evento è accaduto. E se l'evento è accaduto, sappiamo di che cosa l'evento è stato evento, sappiamo o possiamo in qualche modo sapere che cosa è accaduto in quell'evento. La rivoluzione è la salma dell'evento, il cadavere della differenza che va facendosi da questo punto di vista. La rivoluzione è qualcosa che si sa sempre dopo, si viene sempre a sapere in ritardo. La rivoluzione è una parola, è una costruzione. Magari è magnifica, ma mentre si sta facendo, mentre la stanno facendo, la rivoluzione è uno sciame di piccole differenze, non è nient'altro, è uno sciame di piccole differenze. Chi è in mezzo alla rivoluzione non vede nulla. Ci viene da obiettare subito, ma no, in mezzo alla rivoluzione si vedono un mucchio di cose esaltanti, terrificanti, violente, entusiasmanti, come diceva Kant. No, si guardano un mucchio di cose in cui non si sa che cosa vedere. Non si sa che cosa vedere in quel che si sta guardando. È molto diverso questa implicazione, non si sa cosa vedere in quel che si sta guardando, c'è tutta la questione del rapporto tra la differenza in quanto piccola e in quanto grande. Pensate a Fabrizio, il protagonista di Stendhal, Il rosso e il nero. È in mezzo alla calca, visuale rasoterra, cavalli, soldati, cadaveri, fango, spari. Cosa succede? Che cosa vede Fabrizio? Cosa sa Fabrizio? Il grande evento, la grande battaglia, il grande condottiero? No, è in mezzo all'evento e non sa che cosa vedere in ciò che sta guardando. È in mezzo alla differenza che si fa e lui stesso sta facendo la sua piccola differenza, sta incarnando la sua piccola differenza. E lì la differenza si fa con tutta l'intensità del mondo, ma è una differenza assolutamente inafferrabile. E in quel paesaggio niente è, e tutto diviene, tutto sfugge, tutto è in metamorfosi. Allora il punto è, la metamorfosi è incolore, la differenza è grigia. Se la differenza ha un colore, è il grigio. La differenza che fa davvero la differenza è differenza impercettibile. La differenza che va facendosi è una piccola differenza. È una differenza in colore. Allora direi così, la differenza accade sempre come piccola differenza e poi quando è accaduta appare come grande differenza. Se grande significa determinata, significata, identificata, contrassegnata e in questo senso elevata a monumento, innalzata a una specie di grande piramide. E a quel punto nella grande piramide dorme il corpo di quella che era stata la piccola differenza, la differenza che è piccola in quanto è mobile, inafferrabile, innominabile, sinuosa, fatta d'acqua. E allora facciamo un passo in più, un ultimo passo. Che nesso c'è tra la piccola differenza e la grande differenza? Che rapporto c'è tra i due gesti che prima evocavo, i due procedimenti che prima evocavo? La stoffa che fa pieghe e la stoffa che viene tagliata. La differenza che accade per piegatura e la differenza che accade per cesura. Prima, dicevo, ed era un tentativo di entrare in argomento, ma un tentativo molto parziale, la piega e il taglio sono due modi della differenza. La clinica e la rivoluzione sono due modi di fare la differenza o di propiziare, diciamo così, la differenza o di incarnare, diciamo anche così, la differenza. E no, c'è bisogno di un aggiustamento. È solo il movimento della piccola differenza a produrre quello che poi, a posteriori, immaginiamo o nominiamo come una grande differenza. E allora, in questo senso, ecco di nuovo uno strano paradosso. La grande differenza è sempre contenuta nella piccola differenza. La piccola differenza, con tutto che è piccola, contiene, racchiude, è lo spazio trascendentale, si direbbe nella filosofia classica, in cui sta come raggomitolata, compressa, implicata la grande differenza. Allora, in fondo, l'invito di Deleuze è molto semplice. Fate piccole differenze. Le grandi differenze seguiranno, saranno i nomi postumi delle piccole differenze che avrete fatto. Non fate grandi differenze. Le grandi differenze sono grandi immaginazioni, sono grandi parole. Danno grandi soddisfazioni all'immaginario della rivoluzione. Fate la rivoluzione facendo piccole differenze. Facendo differenze cliniche. È un'idea controintuitiva, ma direi concretissima. Quando qualcosa davvero accade, quando davvero state facendo qualcosa, quando davvero state facendo la differenza o si sta facendo la differenza, state propiziando il farsi della differenza, allora è come dicono i poliziotti di quei vecchi film: circolate, non c'è niente da vedere. Quando davvero qualcosa accade, in ciò che guardate non c'è niente da vedere.